Kein Radar, die hier draußen fit. Sag, was ist deine Aussicht? Blaulicht, übertreibt man die Lage, dann geht es ins Auge. Was haben wir für eine Aussicht? Blaulicht, Blaulicht, Blaulicht.
Sarei scontenta, ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da certe castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
Lunedì 2 febbraio sta per iniziare una nuova puntata di Impatto, la trasmissione contro le nocività e per le lotte ambientali. E passiamo brevemente in rassegna agli argomenti della trasmissione di oggi. Inizieremo con la questione Bracciano e Velletri, faremo un confronto fra le due situazioni riguardo la discarica. Passeremo poi a dare brevi notizie su il comune di Roma e alcune affermazioni di Marino, e successivamente avremo una corrispondenza con un compagno del comitato No Cemento. Chiudiamo poi con una notizia degli esteri per quanto riguarda lo shale gas.
E quindi attacchiamo questa trasmissione parlando della discarica di Bracciano, perché questa enorme discarica, che era stata pensata anche come futura sostitutrice di Malagrotta, adesso è stata chiusa, e dopo la chiusura solitamente i comuni che sversano all'interno del bacino accantonano, in questo caso avevano accantonato 15 milioni di euro per il trattamento del post mortem di una discarica. Ricordiamo che la discarica non è semplicemente un posto in cui si accatasta la mondezza, ma è un vero e proprio reattore in cui avvengono reazioni chimiche di tutti i tipi, si forma del pericolosissimo e velenosissimo percolato che avvelena le falde acquifere, e tutta una serie di emissioni gassose di biogas che inquinano il territorio circostante. Quindi il trattamento di queste salazioni e questo percolato è estremamente importante. Il percolato deve essere aspirato e poi trattato in impianti di depurazione, e allo stesso modo il biogas deve essere captato, perché non, o almeno per quanto è possibile, almeno in parte, perché non, perché le emissioni vengano tenute sotto controllo. Ora questo a Bracciano non sta succedendo, anzi i cittadini si sono svegliati con rifiuti accatastati un po' ovunque, e gli operai della discarica sono ancora in attesa della tredicesima e del 50% della quattordicesima. Quindi la Bracciano Ambiente, che gestiva la discarica, sta pensando di dichiarare il fallimento. La Regione Lazio, per aiutare le casse di questa società, ha messo in ballo milioni di euro di fondi pubblici a fondo perduto, che non sono serviti evidentemente a nulla, per cui questa discarica rischia di diventare una bomba d'orologeria che rilascerà percolati ed emissioni di tutti i tipi nel territorio.
Eh sì, perché in questo paese c'è la brutta abitudine, soprattutto per quello che riguarda le discariche: una volta finito il loro ciclo produttivo, cioè di magazzino dell'immondizia, viene lasciato a se stesso in abbandono. Però questo insomma non dovrebbe succedere, proprio perché l'attività all'interno della discarica in realtà continua per decenni, e le conseguenze di questa attività vanno insomma costantemente monitorate, e proprio per questo vengono messi da parte dei soldi che vengono presi dalle nostre bollette,
che ricordiamo in questo caso sono spariti nel nulla,
nel caso di Bracciano, ma insomma notizie di questi mesi e anche episodi analoghi a Latina, e anche per quello che riguarda poi il contesto invece delle vecchie discariche di Velletri, dove poi ultimamente si è voluto rilanciare nuove speculazioni con un progetto di ecodistretto, ecoparco, insomma, quindi discarica e biogas annesso. E anche in quel caso, una volta chiusa la discarica, quel posto viene dimenticato, e in realtà insomma quel posto invece andrebbe monitorato costantemente. E anche a Velletri sono stati segnalati e ci sono stati ritrovamenti, di cui pure anche la magistratura ha dovuto prenderne atto, sia di rifiuti che di percolati. Per quello che riguarda i gas, insomma, è più difficile constatare oggettivamente che questi si disperdano nell'ambiente, però insomma facciamo notare come il gas prodotto durante la fermentazione dentro l'invaso di una discarica e sprigionato dalla discarica si chiama biogas, che è lo stesso biogas degli impianti a biogas che vanno a fermentazione anaerobica.
Sì, infatti dopo leggeremo una notizia a proposito dei due operai morti nella Kyklos di Aprilia.
Sì, Kyklos è un'azienda che fa parte del gruppo Acea, che lavora rifiuti di vario tipo, soprattutto rifiuti industriali, quindi fanghi industriali e frazioni umide, fa anche insomma questa operazione anaerobica, e insomma non è niente, veramente niente di buono per chi vive quel territorio. E quindi insomma il biogas di una discarica è assolutamente dannoso e nocivo e va monitorato per decenni anche quando la discarica è chiusa. Invece a quanto pare il biogas degli impianti anaerobici, la propaganda istituzionale cerca di farli passare come puliti e innocui, e questo insomma va assolutamente contrastato, perché tutta quella tecnologia invece è viziata da tantissimi rischi per la salute delle persone e dei territori, e insomma gli impianti già esistenti stanno già dimostrando tutto le loro criticità.
Sì, beh, già che ci siamo, allora leggiamola questa notizia a proposito della Kyklos di Aprilia, perché vogliamo ricordare che il 28 luglio scorso erano morti due operai, Fabio Lisei e Roberto Papini, all'interno di questo impianto, che erano addetti appunto alla movimentazione dei percolati. Sono morti per aver respirato dell'acido solfitrico, che è una sostanza che non si sa come si sia sviluppata, che non si capisce come possa essersi appunto sviluppata all'interno di questo impianto, che non avrebbe dovuto emettere, stando ai dati di progetto, questo tipo di esalazioni. E quindi niente, i referti tossicologici confermano il tipo di sostanza, ma ancora le indagini non hanno chiarito perché questi operai siano morti.
E purtroppo c'è da anche segnalare che il luogo dell'incidente ha subito un incendio doloso e è andato parzialmente distrutto, provocando insomma gran parte della perdita dell'eventuale scena del crimine, dalla quale insomma capire le responsabilità di questo incidente. E insomma questo è anche un altro elemento che dà sicuramente il segno del livello imprenditoriale che opera in questo settore, cioè che è il classico livello dei padroni della monnezza, molto barbari e pronti insomma a far sparire le prove anche con un incendio doloso. E questo insomma è un incidente abbastanza rilevante dentro a un grosso impianto che tratta rifiuti e frazioni umide dei rifiuti, non soltanto l'umido delle nostre case, gli scarti delle verdure, ma anche i rifiuti industriali, i fanghi industriali, che essendo fanghi sono anch'essi umidi e che possono essere inseriti nel ciclo dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'utilizzo appunto di digestori anaerobici. Tecnologia che in questo caso diventa ancora più pericolosa proprio perché le reazioni che vi avvengono dentro sprigionano anche sostanze ancora più nocive di quelle che il progetto originario aveva preannunciato.
Sì, per non parlare poi di come vengono trattate queste sostanze, perché ricordiamo che i solfati e i solfiti, per essere abbattuti di solito in questi impianti, vengono trattate con cloruro ferrico, che rischia invece di rilasciare sostanze clorurate che una volta bruciate daranno origine a simpatiche diossine e altri inquinanti organici.
E quindi è evidente che di questo si tornerà a parlare, perché insomma è la tecnologia del momento, quella più migliore, in maniera migliore incentivata dal punto di vista delle prebende dello Stato. Un kilowatt di energia elettrica prodotto da questi impianti viene pagato 0,28 centesimi, che è il massimo attualmente in questo paese.
Sì, per capirsi, un impianto da un megawatt incamererà 15 milioni di euro in 15 anni circa, quindi questo è il livello degli affari di cui stiamo parlando. E calcolando che le più grandi province d'Italia constano di circa 100 di questi piccoli impianti, possiamo un attimo capire di questi piccoli progetti, possiamo capire, e quindi non ancora costruiti, possiamo capire il giro di affari di cui stiamo parlando.
Sì, sicuramente un giro d'affari molto ampio che insomma si sta ancora di più ingrossando e sta anche affilando la propria filiera, perché insomma l'umido e le varie frazioni umide da utilizzare nella digestione anaerobica vanno anche reperite, e si sta cercando insomma di costruire un sistema di raccolta di tutte queste frazioni umide quanto più clientelare e squallido possibile. E il Comune di Roma insomma verso Capodanno ha fatto il primo passo in avanti approvando una delibera che prevede il fatto che questo umido potesse essere raccolto anche da soggetti raggruppati in cooperative. E tra l'altro il sindaco di Roma la settimana scorsa ha fatto ancora più chiarezza su questo argomento, dicendo che è vicino la scadenza del contratto dell'AMA e altri soggetti potrebbero entrare nel mercato della raccolta dei rifiuti a fianco ad AMA, altri soggetti, e quindi insomma va da sé che questi soggetti quasi sicuramente, da quello che si è capito anche dal piano industriale dell'AMA, dovrebbero occuparsi appunto di raccogliere queste frazioni umide da poi portare a questi impianti anaerobici, e il resto, la parte quella più pesante e meno remunerativa, finirebbe sul groppone della società municipalizzata. Allora torniamo su in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Parlavamo appunto del, facevamo fatto un paragone tra le due discariche ormai abbandonate, quella di Cupinoro a Bracciano e quella della zona della Lazzaria a Velletri, e come insomma la loro vita, anzi insomma la loro morte, cioè la cura di questi luoghi dopo la fine della loro attività, sia veramente una cosa veramente utilizzata, veramente fatta veramente coi piedi. E abbiamo parlato anche del sindaco di Roma Marino, che insomma la scorsa settimana ha parlato di aprire il mercato della raccolta dei rifiuti a nuovi soggetti, a nuovi soggetti economici che si affianchino all'operato dell'AMA. Poi questa, insomma, queste dichiarazioni hanno fatto insomma un po' arrabbiare i sindacati, che si, a quanto pare, a sentire soprattutto la CGIL, sono pronti allo sciopero di fronte a un'eventuale privatizzazione dell'AMA e dei servizi di raccolta, in particolare il funzionario sindacale della CGIL Funzione Pubblica di Cola, insomma, fa queste dichiarazioni abbastanza dure, essere pronti allo sciopero rispetto a questa operazione di privatizzazione. Noi sappiamo bene che l'AMA è un'azienda municipalizzata dove il clientelismo sindacale la fa da padrona, ed è evidente che insomma un'operazione di privatizzazione potrebbe mettere a rischio gli equilibri all'interno di questa azienda, e quindi insomma una reazione abbastanza forte dei sindacati confederali. Però poi sempre in settimana Marino ha continuato a sparlare, a sproloquare di rifiuti, dicendo che insomma a breve arriveranno 100 nuovi veicoli in dotazione all'AMA, i mezzi piccoli per fare la raccolta differenziata in alcune aree, alcuni quartieri dove è già partita questa operazione, e come tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici avranno sentito, ha suggerito l'idea di piazzare il nome dell'autista sopra questo mezzo. Evidentemente è una trovata, è una trovata assolutamente pubblicitaria per in senso elettorale di quest'uomo, che cerca insomma di personalizzare i mezzi dell'AMA per personalizzare la sua figura di sindaco. È evidente che chi guida quei mezzi, insomma quei mezzi vengono guidati a rotazione e i nomi degli autisti cambiano di giorno in giorno. Non credo che verrà cambiato il nome sulla fiancata del mezzo di giorno in giorno. È soltanto insomma un'operazione per di squallida propaganda, facendo in modo che i cittadini si sentano più vicini alle istituzioni che lavorano in questo settore, così potranno chiamare per nome il mezzo che offre un servizio a quanto scadente nel proprio quartiere. Anche su queste dichiarazioni sempre il segretario della CGIL Funzione Pubblica Nicola Di Cola ha espresso molte perplessità, dicendo che rischia almeno di compromettere la privacy dei lavoratori coinvolti in questa operazione di piazzare dei nomi sopra i mezzi dell'AMA. E quindi insomma il sindaco di Roma sul versante rifiuti si dà abbastanza da fare e segue scrupolosamente le indicazioni che i suoi predecessori e in generale nel politica regionale viene insomma portato avanti, cercando di smantellare le aziende municipalizzate e vessare i lavoratori, assicurando invece su appalti e subappalti a gruppi industriali veramente poco limpidi e poco trasparenti, che si sono già insomma sono già dimostrati ampiamente responsabili del disastri ambientali e responsabili anche insomma della morte di moltissime persone per la contaminazione dei territori. E quindi il sindaco di Roma continua con la sua battaglia rispetto a una insomma a una battaglia propagandistica per fare in modo di darsi una veste più sociale e un aspetto più popolare, che venga insomma che insomma gli dia una parvenza di uomo venuto dalla strada e in mezzo al popolo. E quindi insomma questo fa il paio con le notizie della settimana scorsa rispetto invece alla decisione, alla paventata privatizzazione dell'AMA. E allora andiamo ancora con un po' di musica e torniamo con una corrispondenza. Allora, ricomincia Impatto dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Abbiamo parlato del Comune di Roma e delle iniziative rispetto a iniziative e dichiarazioni che il sindaco di Roma fa sulle vicende dei rifiuti. E continuiamo su questo filone perché forse un'iniziativa azzeccata il Comune di Roma l'ha riuscita a mettere in piedi e tra l'altro ha provocato e sta provocando delle reazioni abbastanza incisive da parte delle controparti. Infatti, a quanto pare, con il bilancio che è stato approvato a fine anno, il bilancio del Comune di Roma, di fatto l'articolo 16 della deliberazione numero 83 del 29 novembre 2013 che regola le agevolazioni per le istituzioni scolastiche private per il pagamento della TASI, la tassa sui rifiuti, è stato cancellato. Quindi questo vuol dire che le care scuole private dovranno insomma versare alle casse del comune una tariffa che dovrebbe essere maggiorata di circa il 66% rispetto a quella precedente, perché le scuole private grazie alle leggi Berlinguer del 2000 godevano di una agevolazione e venivano insomma agevolate in maniera tale da poter competere e essere accessibili allo stesso modo delle scuole pubbliche. Queste agevolazioni logicamente vengono pagate dalle nostre tasche e una di queste agevolazioni era il pagamento della tassa dei rifiuti. Bene, il Comune di Roma ha deciso di sospendere l'agevolazione rispetto al pagamento della tassa dei rifiuti e l'Associazione Nazionale Istituti Non Statali e, ha deciso di insomma fare ricorso al TAR rispetto al bilancio preventivo del Comune di Roma, perché questa insomma il cancellamento di questa di questo beneficio, di questo sgravio rispetto alla tassa dei rifiuti, secondo l'Associazione Nazionale Istituti Non Statali, mette a rischio parecchie scuole che dovrebbero pagare insomma una tassa dei rifiuti veramente veramente cospicua dal punto di vista economico, avendo insomma degli ambienti e degli stabili molto grossi e ampli, e di solito viene calcolata a metro cubo, e questo insomma provocherebbe l'impennata di questa a carico di queste scuole private. Noi di questa iniziativa dell'Associazione Nazionale Istituti Non Statali insomma siamo, non ci stupiamo, perché insomma grazie alla parità scolastica approvata nel 2000 da Berlinguer, quindi insomma un governo di centrosinistra che ha fatto in modo di agevolare i privati e soprattutto la Chiesa Cattolica e tutti gli istituti scolastici religiosi attraverso questi sovvenzionamenti, invece insomma questa iniziativa del Comune di Roma ci sembra più interessante, perché invece rimette ripareggia una situazione che invece è gravemente sbilanciata rispetto a questi istituti che oltre la retta godono di sgravi di cui insomma non hanno assolutamente bisogno, e insomma se vogliono stare sul mercato ci stiano secondo veramente alla pari di tutti gli altri che si trovano sul mercato dell'istruzione scolastica. E quindi di questo insomma il Comune di Roma forse è l'unica nota azzeccata degli ultimi tempi sul tema rifiuti.
Mercedes. Com pro telefunken, quando telefunken. Abbiamo tanti soldi nel nostro Bundesbank. Io vado a Oktoberfest, che bello Oktoberfest. Che buona la Fräulein, rimorchio la Fräulein. Do just kriegen Deutsch, no muss kriegen Deutsch. Vieni a casa mia, guardiamo telefunken. Lume tu Bundesliga, che bella Bundesliga. Bayern Monaco, Schalke 04. Amo Fräulein, balliamo il Krautrock.
Bundesbank.
I love you Fräulein, danziamo il Krautrock. Non piace la partita, non piace Bundesliga. Allora metto film di Arnold Schwarzenegger. Che bravo Schwarzenegger, ma lui è austriaco. Film Azione no, Terminator no. Amore, che cosa guardare nel nostro telefunken? Ti piace notizie economiche? Ti piace la banca centrale? Mettiamo canale di borsa e facciamo l'amore romantico.
Bundesbank.
Adoro Francoforte e viva Bundesbank.
Bundesbank.
Adoro Francoforte e viva Bundesbank. Nostri soldi nel bancacentrale, nostro amore sensazionale. Ti amo Fräulein, balliamo il Krautrock. I love you Fräulein, als Jamur im Krautrock. Bayern Monaco, Schalkes Ero Quattro.
E torniamo in onda, questo è sempre Impatto con la sua colonna musicale dai gusti veramente pessimi, e però c'è chi apprezza, devo dire. E prima di tornare con l'argomento di oggi, con un collegamento con il compagno del comitato del Nocemento di Marino, vorremmo ricordare l'appuntamento che ci sarà il prossimo giovedì 5 febbraio alle ore 17 alla Sapienza per un'assemblea di organizzazione del 28 febbraio, che ci sarà il comizio di Salvini insieme a Casa Pound a Roma, e quindi insomma ci si sta mobilitando per opporsi a questa cosa. Ricordo l'appuntamento giovedì 5 febbraio ore 17 alla Sapienza.
E purtroppo vi abbiamo fatto sorbire uno dei peggiori pezzi mai sviluppati negli ultimi 10 anni qui in Italia, mentre sfumiamo i Clash, quindi c'è proprio una giustizia,
perdonateci, abbiate pietà.
Abbiate pietà. Comunque siamo riusciti a metterci in contatto con Marino, ci senti?
Sì, ciao a tutti e a tutte.
Allora,
senti, noi insomma abbiamo parlato più volte delle varie speculazioni che stanno ricadendo sulle speculazioni edilizie che stanno ricadendo sul territorio di Marino, in particolare nell'area che dà sulla Via Ardeatina, la zona quella del Divino Amore, e tutta quell'area è sotto attacco, anche più giù verso la Cecchignola, insomma una fascia verde che dalla zona ovest di Roma sale fino ai Castelli Romani, è purtroppo puntellata di parecchie nuove speculazioni edilizie, oltre a quelle che insomma ci sono state in passato. E l'assemblea Stop Cemento da parecchi anni a questa parte si organizza e mobilita proprio per impedire che almeno sul comune di Marino non venga portata avanti una di quelle più grandi e impattanti. E insomma, durante tutti questi anni una delle controparti, a quanto pare, con cui si è dovuto più discutere è la sovrintendenza che si occupa dei beni archeologici, e proprio lo scorso sabato c'è stata un'interessante assemblea sui ritrovamenti che ci sono stati nel comune di Marino da parte della sovrintendenza, in cui si parlava a quanto pare appunto del patrimonio archeologico e di come viene trattato, e da quello che sappiamo questa assemblea è stata insomma anche abbastanza rumorosa, proprio perché il comportamento della sovrintendenza rispetto alle speculazioni è quantomeno insomma remissivo, se non altro che gran parte dei ritrovamenti segnalati che poi sono stati esposti durante l'assemblea erano tutti contestuali a poi dei lavori di costruzione di immobili, e quindi già questo dà il chiaro segno che insomma la sovrintendenza si muove solamente quando le ruspe dei costruttori smuovono qualche zolla di terra. Ma noi ti vogliamo chiedere com'è andata questa giornata e quali sono insomma le contraddizioni più evidenti che sono uscite rispetto alla vicenda dei ritrovamenti archeologici e agli scavi e alle lottizzazioni, perché insomma poi nel territorio romano le due cose vanno sempre a braccetto: come si comincia a scavare per fare qualunque cosa, ci si imbatte sempre nei reperti del passato che ormai sono abbastanza bistrattati.
Sì, e beh, ha detto parecchie cose, insomma cerco un attimo di mettere in ordine le ultime novità che riguardano qui la vertenza di Marino. Praticamente nell'area tra le più pregiate, che si chiama Mugilla, a ridosso dell'abitato di Santa Maria delle Mole, dove comincia appunto questo parco che è contiguo al parco dell'Appia Antica, hanno cominciato a scavare delle buche alcuni mesi fa, intorno ad agosto, e finalmente siamo venuti in possesso dei documenti che certificano le motivazioni di quello scavo, ovvero sondaggi archeologici propedeutici a richiedere il nulla osta alla sovrintendenza. Si tratta di una parte del mostruoso progetto di cementificazione del comune di Marino, in zona Santa Maria delle Mole, che comprende 17 palazzi da 3 piani in quest'area di pregio, denominato la Casa nel Parco, questo progetto, per 400 e passa previsti nuovi abitanti che potranno sempre permettersi di spendere 3.000 euro al metro quadro. Quindi un progetto molto impattante, che fa parte però della colata da 1 milione di metri cubi, queste sono solamente tra virgolette 33.000 metri cubi, che fa parte di questa colata complessiva di 1 milione di metri cubi da 12.500 persone. 400 dovrebbero finire in questa zona di Mugilla, dove sono queste buche immense per sondaggi archeologici. E rendiamoci conto che quindi la questione è ben più ampia, però già lì in quella zona, ecco, ultravincolata insomma, almeno nei pressi, perché c'è questa zona che si chiama Mugilla, potevamo vedere insomma l'agire della sovrintendenza. Praticamente sabato scorso il caso ha voluto che un'associazione marinese che si chiama Sapere Aude, nomi altisonanti insomma, ha convocato questa riunione per parlare dei ritrovamenti negli ultimi mesi a Marino per quanto riguarda i resti archeologici, e sono veramente tantissimi, sono notevolissimi. È una conferenza bellissima di 2 ore.
Senti Andrea, e confermi il fatto che questi ritrovamenti poi sono sempre associati al fatto,
è quello, okay, a scavi che non sono fatti apposta per i ritrovamenti, ma richieste di nulla osta dei committenti. E perché sappiamo che praticamente purtroppo il sistema funziona così: il proprietario del terreno e le case costruttrici vogliono, le società costruttrici devono fare i sondaggi archeologici e poi chiedere nulla osta alla sovrintendenza, però questi sondaggi archeologici sono pagati da loro, gli archeologici li scelgono loro, sono ricattabilissimi, sono precari, ultraprecari, e quindi poi ovviamente si crea tutto un sistema di clientele che insomma fa sì che alla fine nulla osta ci sia quasi sempre. Ora, il problema è che appunto all'inizio proprio di questa presentazione, di questa conferenza molto interessante, perché ci ha fatto vedere tutti i ritrovamenti che poi erano tutti associati a zone che conosciamo molto bene, già devastate, con via di devastazione, di fotografie però diciamo un campo stretto, perché se avessero allargato il campo di mezzo centimetro si sarebbero viste tutte zone che sono già costruite o che stanno per essere costruite, e quindi erano un pochetto fuorvianti queste cose, perché tutti i ritrovamenti slegati dal fatto che sono poco accessibili, ecco, diciamo così, perché se in mezzo ricostruisci in condominio diventa un po' un problema, no? Quindi non sono fruibili effettivamente questi ritrovamenti, che sono notevoli in questa zona, come un po' dappertutto a Roma, in provincia. Insomma, iniziava la conferenza la dottoressa Angle, funzionaria della sovrintendenza dei beni archeologici, competente per il nostro territorio, giustificandosi davanti alla platea della nomina pessima che c'ha la sovrintendenza, perché viene additata come quella che ritarda i lavori, i sviluppi del nostro territorio, che le imprese si lamentano sempre la sovrintendenza perché appena trovano due gocci intervengono loro. Lei si è giustificata dicendo che su 1600 richieste di nulla osta, di cui 500 in siti di notevole interesse, perché sono stati fatti i sondaggi, se sono trovati due cocci, due asi, due anfori, ma se sono trovate cose notevoli, come ha detto lei, lei si vantava del fatto che solo in 10 casi non c'è stato nulla osta. Al che cominciava malissimo la conferenza, poi molto interessante vedere quello che è stato ritrovato qua a Marino, anche se è tutto poco fruibile, e tutto appunto a ricasco di scavi fatti per chiedere nulla osta.
Beh, quindi, già che un sovrintendente ai beni archeologici deve smentire la fama di essere un funzionario zelante, insomma, da un'impostazione che può portare, insomma, alla catastrofe.
Però era forse un pochetto necessario in quella, però l'ho capito, in quella sede, perché c'era il presidente del consiglio comunale di Marino che introduceva i lavori, ok, salutava, contro saluti, applausi, c'erano altri consiglieri comunali, c'era l'ex sindaco di Marino, l'ultimo di centrosinistra, Ugo Onorati, che insomma ce n'ha di responsabilità per quanto riguarda la questione qua del cemento a Marino, pure lui, insomma c'era tutta anche una parte di platea che comunque insomma era istituzionale e quindi ci si doveva giustificare evidentemente di fronte a loro. La sala era piena, c'erano una settantina, ottantina di persone, insomma, per un convegno dell'archeologia, vuol dire che ha richiamato parecchia attenzione. Fatto sta che alla fine di tutta quanta la splendida presentazione si è chiesto la parola per fare un intervento, mi viene data, e l'organizzatore poi comincia a capire che il mio intervento è sia una constatazione che una contestazione all'opera della sovrintendenza, in cui faccio notare che appunto l'archeologia qua a Marino, che è tanto bella ma pochissimo fruibile, è tutta a ricasco dei costruttori e dei palazzinari, e quindi ci si deve chiedere dai sovrintendenti agli archeologi che tipo di lavoro scientifico si fa, cioè si fa un tipo di lavoro scientifico assoggettato del tutto ai voleri del committente, cioè dei grossi palazzinari, ma anche di quelli un po' più piccoli. Quindi quello che poi viene ritrovato o non è fruibile, o comunque poi viene veramente insomma ridotto a parcellizzato, perché in mezzo viene costruito di tutto, e quindi si devasta un territorio per la costruzione di questi palazzi, in cui ci si vanta che poi appunto viene sempre rilasciato il nulla osta. La doppia cosa negativa è che poi appunto avendo costruito le case in zone di alto pregio archeologico, queste case costano pure ancora di più, perché ovviamente chi se le vende col fatto che c'ha il basolato romano sotto, come è successo a Vicolo di Minamore, in cui la stessa Angria ha detto che lì si è trovata una soluzione in compromesso tra fare questo 200 metri di basolato romano e accanto i palazzoni, che bello, che figo, manco si vede dalla lentunezza se non ci fai caso, questa strada romana bellissima che porta all'antica Boville, e praticamente ci hanno costruito, e quindi lei è contenta di aver trovato questo accordo con i palazzinari, quando invece là poteva veramente fare nulla osta. Ovviamente lei si è difesa dicendo che c'ha pochi strumenti per poter intervenire, quando in realtà se uno si chiede una cosa, nulla osta può essere o sì o no, quindi quello è uno strumento, e che è comunque l'ultimo passaggio prima della costruzione, perché c'è ovviamente il problema politico di chi ha deciso di dare seguito alle richieste di lottizzazione dei terreni, quindi quello è stato fatto notare, ovviamente ci sono dei problemi politici dietro. Tutto ciò ha nervosito l'organizzatore, uno degli organizzatori, quello che mi ha passato il microfono, perché si parlava di politica, si parlava di cose che non c'entrano niente con i cosci, ho parlato solamente di Vasetti secondo lui, no? Che è successo? Che poi altre persone che sono intervenute sulla stessa mia, diciamo, lunghezza d'onda, anche se sono persone che non conoscevo, hanno fatto notare che qui a Marina abbiamo questo tesoro come ce l'ha un po' tutta la provincia di Roma. Dopodiché si è interrotta immediatamente al terzo intervento, si è interrotta de botto la conferenza col dibattito, ecco, perché Jésus Charlie, ma poi in certe sedi occidentali Jésus Charlie è solo uno slogan.
E certo, e poi insomma un'ulteriore conferma di come pezzi delle istituzioni sono insomma ampiamente asservite alla politica, agli imprenditori e ai costruttori del settore del cemento. Insomma permettono quello che è ormai insomma uno scempio ultra decennale perpetrato insomma su vasta scala in tutta Roma, in tutto il suo hinterland, e un'iniziativa del genere era anche insomma abbastanza mistificatoria di quello che si fa rispetto ai reperti archeologici e rispetto insomma poi alla vivibilità e di un territorio, perché la questione dei reperti archeologici viene agitata dai comitati perché insomma sono
certo,
potrebbero essere insomma un argine a certo tipo di lottizzazioni che insomma impattano pesantemente poi con il tessuto abitativo che già è presente e che già è abbastanza carente.
Ma io voglio far notare che ognuno si deve prendere le proprie responsabilità. L'Angler non può dire perché se noi blocchiamo i lavori poi ci fanno ricorso, ci mettono in difficoltà perché le risorse sono poche, perché il committente paga l'archeologo, cioè tutte cose vere. Dopodiché ognuno si deve prendere responsabilità, lei è pagata per fare queste cose. Quindi se in certi posti non ci si può costruire perché ci sono dei ritrovamenti, se gli scavi devono essere fatti a regola d'arte, se il curriculum dell'archeologo che ti viene proposto dall'azienda che vuole costruire non ti piace, perché può anche rifiutarsi da quello che so la sovrintendenza, insomma evidentemente può intervenire e poi fare appunto un argine come lo fanno i comitati, i cittadini eccetera eccetera. La politica ovviamente ci interroghiamo noi in maniera conflittuale con questi soggetti, tra cui appunto il presidente del consiglio comunale che ci ha fatto fare l'una e un quarto di notte il 27 di novembre all'ultimo consiglio comunale che doveva deliberare su queste questioni. Ovviamente non stiamo lì a pettinare le bambole, però non è che può essere uno scaricabarile continuo se tu hai potere di nulla osta, quindi ce l'hai il potere, se no non ti veniva neanche richiesto, puoi dire di sì e puoi dire di no, tanto che in 10 casi, quindi nel 2% dei casi su siti di notevole interesse archeologico ha detto di no, perché evidentemente erano delle cose
degli abomini. Erano degli abomini, probabilmente
degli abomini fatti in zone di ultra pregio proprio. Però se tanto mi dà tanto, se tu quello che mi fa vedere è il 2% di quello che può essere sfruttato, voglio dire, insomma c'è da stare da un certo punto di vista, c'è da essere allegri per quante cose belle ci può regalare il territorio, c'è da essere contenti del fatto che c'è anche una pezza d'appoggio per bloccare le spugazioni edilizie, dopodiché lei si deve prendere, o chi per lei, le sue responsabilità e vi dare nulla osta, perché in quella zona di Mugilla, l'ultima che ho citato, insomma, nella casa nel parco, praticamente è limitrofa, contigua al parco dell'Appia Antica, si tratta di 4 ettari da cementificare, su cui faccio presente il comune ha piazzato in un master plan una casetta, un disegnino di un auditorium di cui non esiste un progetto, e su cui poi 2 anni fa uscì un'intervista all'ex assessore all'urbanistica, nuovamente assessore all'urbanistica, ora l'hanno aggiunta, Bartoloni, a tutta pagina sul Messaggero lo potete trovare, dell'aprile 2014, che diceva che in quell'area andrebbe benissimo uno stadio da baseball da 15.000 posti, cioè sono questi i progetti che non esistono, sono solo per fortuna, insomma, non esistono, nell'area contigua al progetto della casa nel parco che ha regalato 7 ettari al comune di Marino, 7 ettari regalati per modo di dire, perché poi quelle cubature che non si faranno nella casa nel parco si faranno da un altro posto, sono state compensate comunque, quindi alla faccia del regalo, insomma. Beh, sono state semplicemente spostate, lì ne fanno 33.000 per 400 nuovi abitanti, però sono previsti più del doppio in un'altra zona che si chiama Mazzamagna. Cioè, il discorso delle compensazioni fa un po' ride e fa acqua da tutte le parti.
Ok. E quindi insomma ti ringraziamo per questo aggiornamento da Marino sulla vicenda delle lottizzazioni e delle speculazioni edilizie che si vogliono ancora portare a termine su quel territorio e su come le istituzioni, in questo caso preposte ad alcuni controlli, sono insomma ampiamente complici del disastro che viene portato avanti. E è evidente che insomma chi non riesce a tutelare le eredità delle civiltà del passato sicuramente non tratterà tanto bene nemmeno il suo presente, e insomma è sotto l'occhio di tutti che insomma l'urbanistica dei nostri territori è un vero delirio e incide insomma abbastanza pesantemente sulla qualità della vita.
Va bene, con questa citazione quasi orwelliana ci possiamo salutare per questa settimana.
Ok, ma appuntamenti oppure altri appuntamenti da pubblicizzare?
Allora, gli appuntamenti li comunicheremo in seguito, perché stasera abbiamo un'importante assemblea anche con gli altri comitati di zona e stiamo cercando di organizzare con loro alcune iniziative, sia sul territorio che probabilmente si spera nuovamente sotto la regione Lazio, o alla Pisana o su via Cristoforo Colombo, però lo decidiamo stasera, quindi poi vi faremo sapere.
Ok, allora a risentirci e un ringraziamento e un augurio di vittoria di questa battaglia.
Grazie e buon proseguio.
Ciao.
Ciao.
E quindi chiudiamo questa corrispondenza, andiamo con un po' di musica e ci risentiamo tra qualche minuto.
Torniamo in onda, sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, siamo in chiusura di trasmissione, quindi andiamo a parlare dell'ultimo argomento, che è la questione shale gas. Ricordo, insomma, per chi non fosse avvezzo a queste tematiche, lo shale gas è una tecnologia che permette di estrarre il gas di scisto, ovvero il gas che è contenuto nelle rocce sottoterra, attraverso un sistema che viene detto di fratturazione idraulica. E comunque è un argomento che abbiamo affrontato molte volte, infatti diciamo che questo momento vorrei dire è un ve l'abbiamo detto, riprendiamo di fatti una questione che abbiamo affrontato qualche settimana fa, quando avevamo parlato del calo del prezzo del petrolio pilotato adeguatamente dai paesi quali Kuwait, Arabia Saudita, insomma i paesi del Medio Oriente, che hanno deciso di mantenere basso il prezzo del petrolio per combattere, diciamo, l'industria dello shale gas. Quindi, siccome lo shale gas rischiava di fare estrema concorrenza, soprattutto di spostare l'asse di estrazioni di questo tipo, sia del petrolio che del gas, dal Medio Oriente all'America, al Nord America in particolare, i paesi dell'OPEC avevano messo in atto questa strategia di contenimento dei prezzi per non diminuire la produzione e per mettere in difficoltà appunto la capacità di esportazione dello shale gas, ed è un po' quello che è avvenuto in questi giorni.
Sì, infatti è notizia di questa settimana che si stanno iniziando a susseguire fallimenti, licenziamenti, bancarotte, proprio per quel che riguarda questa industria. Un piccolo siparietto lo dedichiamo alla redattrice che stiamo salutando, che sta fuggendo in questo momento, che dopo essersi fatta un picchetto alle 7 del mattino si è fatta ben due trasmissioni oggi, e comunque vabbè, dopo questa piccola nota di colore torniamo appunto allo shale gas. Abbiamo detto che l'Arabia Saudita e molti altri paesi dell'OPEC si sono coalizzati per abbattere questa concorrenza artificiale che era portata dal mercato dello shale gas, perché abbiamo già detto spesso che shale gas e sabbie bituminose sono divenute un mercato appetibile solamente nel momento in cui il petrolio ha superato i $110 al barile. Adesso che questo prezzo è stato buttato giù in maniera violenta negli ultimi mesi, non è più remunerativo l'estrazione di questo tipo di idrocarburi, l'estrazione e soprattutto la lavorazione, e quindi stiamo assistendo a numerosi casi di quindi appunto stiamo assistendo alla contrazione di questo mercato e soprattutto a numerosi casi di bancarotte, legate anche al fatto che erano stati concessi crediti a questo tipo di industria in maniera poco controllata, gonfiando una vera e propria bolla speculativa. Quindi andremo a vedere le conseguenze di questo fatto sicuramente nelle prossime settimane.
Sì, se la speranza di poter vendere questi combustibili era tutta risiedeva tutta nel prezzo alto del petrolio, è evidente che dietro c'era solamente una manovra speculativa, perché il prezzo del petrolio viene insomma deciso viene deciso attraverso accordi politici a seconda delle esigenze dei produttori e non a seconda insomma del reale scambio tra domanda e offerta nel mercato dei combustibili, e insomma è bastato abbattere il prezzo del petrolio e dei carburanti e mandare all'aria questa bolla speculativa. Questo insomma ci dà da pensare, perché poi bisogna anche capire com'è possibile che per 5-6 anni abbiamo pagato la benzina quasi 1,90 euro, quasi 2 euro al litro, e invece oggi nel giro di pochi giorni, pochi mesi, il prezzo sia drasticamente sceso. E è evidente che insomma il prezzo di quello che noi paghiamo, di questo carburante, è assolutamente slegato poi dal costo reale di estrazione e lavorazione, ma dietro c'è tutt'altro, e tutt'altro sono insomma le lotte interne di potere all'interno del controllo del mercato degli idrocarburi e in generale dei carburanti, che poi sono il motore delle economie avanzate, insomma non possono assolutamente farne a meno.
Sì, in questo meccanismo bisognerà capire dove si schiererà l'Europa, perché dopo la crisi ucraina si stava quasi paventando uno scenario in cui l'Europa si fornisse di rigassificatori per commerciare il gas in arrivo dagli Stati Uniti e dal Canada attraverso navi gasiere. Era già molto improbabile in partenza uno scenario del genere, in quanto mostruosamente costoso e estremamente poco pratico. Adesso con il petrolio così basso probabilmente questo tipo di scenario potrebbe non aprirsi più, e quindi sarà anche interessante vedere come si evolverà la posizione dell'Europa per quel che riguarda lo scenario ucraino, ad esempio.
Sì, e poi insomma anche la domanda retorica che molti si pongono su quando finirà il petrolio e quanto ce lo faranno pagare a seconda di quanta quantità di disponibilità ce n'è, è una domanda che probabilmente ha una risposta che dipende anche dagli equilibri internazionali più che da leggi economiche belle e semplici così.
Sì, va anche detto che il ritmo di consumo del petrolio è dettato anche e soprattutto dal ritmo, cioè dalla situazione economica generale e essendo in un momento di recessione più o meno in tutto il mondo, tranne probabilmente in Cina, in India o in altri paesi del genere, ma questo tipo di rallentamento del mercato si sta sentendo anche nei paesi produttori. Il consumo previsto del petrolio a livello mondiale si è molto ridotto, quindi anche per questo bisogna rifare i calcoli per quel che significherà appunto la domanda effettiva di idrocarburi, e quindi essendo quello dello shale gas un prezzo costruito a tavolino su delle previsioni che erano campate abbastanza in aria, adesso stiamo vedendo la conseguenza del crollo di questo mercato.
Sì, e quindi insomma di speculazioni e tentativi se ne compiono molti, alcuni insomma non hanno vita facile, tipo sabbie bituminose e shale gas, però è evidente che tanti altri raggiri sono dietro l'angolo. Allora noi prima di chiudere la trasmissione andiamo con un po' di musica e poi chiudiamo con i saluti.
Scab, or will you be a man?
Quindi per la trasmissione di oggi di Impatto è tutto, noi diamo appuntamento alla prossima settimana. Ricordiamo che per chi volesse entrare in contatto con noi la nostra mail è impatto@ondarossa.info e salutiamo tutti e tutte, ma un saluto speciale, il nostro saluto di rito va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. E adesso vi lasciamo con un pezzo dedicato a chi si fosse svegliato in provincia di Roma con uno scenario imbiancato dalla neve.
And the way the sunlight plays upon her head, I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations, she's giving me excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me excitations. Good vibrations, she's giving me excitations. She's somehow close now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's by my excitations. Good vibrations, by my excitations. Good vibrations, by my
vibrations are happening with